Bene, sono molto grato a voi per questa opportunità di parlare dei linguaggi dell'assoluto in rapporto all'India, e il tema che vi propongo questo pomeriggio è riferito a un maestro, a un mistico dell'India moderna, vissuto tra la metà dell'Ottocento e il 1918. Morì nel 1918. Le ragioni di questa scelta sono due. La prima è che si tratta di una figura popolarissima nell'India moderna e contemporanea, nel senso che chiunque di voi si sia recato mai in India molto probabilmente ne avrà visto l'effigie sui muri, sui cruscotti dei taxi, un po' ovunque, e ci sono templi a lui dedicati dal nord fino a Kanyakumari, nel profondo sud, e cioè una figura di straordinaria popolarità, un grande, grandissimo seguito. E la seconda ragione è che presenta quella che potremmo definire una mistica dai tratti integrativi, nel senso che il Baba di Shirdi era in effetti un fakir, cioè un sufi, che è stato molto rapidamente appropriato dalla maggioranza hindu, ma che sarebbe sbagliato considerare in una prospettiva unilaterale come appunto unicamente un fakir, un sufi. Di fatto lui appartenne a un mondo, quello dell'area del Deccan, in cui l'elemento della mistica hindu e della mistica musulmana, di alcune confraternite sufi in particolare, era sostanzialmente omogeneo, ovvero si trattava di mondi interconnessi da secoli, e quindi il secondo motivo di interesse di questa figura è appunto, sta appunto nella sua visione di integrazione, diremmo di sintesi, di elementi tanto desunti dall'ortodossia vedantica, dall'orizzonte hindu, quanto di quella cosiddetta islamica o delle confraternite sufiche. Due parole sul personaggio. Innanzitutto il nome: non si tratta di un nome proprio ma di un appellativo. Infatti Baba significa genericamente papà in hindi e anche in marathi, e Sai è un termine mutuato dal persiano che significa genericamente santo. Quindi il nome Sai Baba significa semplicemente padre o papà santo, perché di fatto nessuno conosce il suo vero nome. Lui appare ad un certo punto in questo villaggio di Shirdi, che è situato nello stato dell'attuale Maharashtra, per intenderci a una decina di ore di macchina dall'attuale capoluogo, cioè Bombay o Mumbai. Vi appare presumibilmente in età giovanile, intorno ai 15-18 anni, e vi permarrà sostanzialmente fino alla fine dei suoi giorni, perché morirà nell'ottobre del 1918 in questo stesso villaggio di Shirdi. Dico subito la tesi di fondo del mio intervento. La tesi di fondo del mio intervento è che l'assoluto, che nella prospettiva del Baba di Shirdi si configura al tempo stesso come l'esperienza di Allah, di Dio chiamato da lui sempre Allah, ovvero e dell'assoluto vedantico in chiave non dualistica del Brahman, si realizzano, si esprimono in una persona, ovvero sia l'esperienza dell'assoluto è anzitutto ricondotta all'esperienza di un incontro con una persona che è il maestro. In sanscrito guru o acharya, nelle confraternite sufi diremmo pir, che è ovviamente il suo di lui maestro anzitutto, e lo diremo poi, e poi lui stesso per i suoi discepoli o devoti. In secundis, ma collegato a questo tema, l'idea che come accennava poco fa il professor Raveri, anche per il vago di Shirley è così, l'assoluto, ovvero l'esperienza dell'assoluto è ineffabile, è indicibile e quindi il ricorso alla prospettiva silente del silenzio, al tacitare il pensiero e la mente, sta insieme all'esperienza dell'assoluto come incontro di una persona. Cioè questi due elementi, diciamo così, nel suo insegnamento e nella sua, diciamo così, vita stessa, si coimplicano, sia nella sua persona che in riferimento al suo proprio maestro stesso. L'idea dunque che l'esperienza dell'assoluto, inteso come appunto l'esperienza di Dio, se volete, o del Brahman, si dia essenzialmente in un incontro personale e soprattutto lo vedremo poi in un'esperienza di devozione verso questa figura del maestro, ovvero in tensione insieme a un riconoscimento della impossibilità di predicare alcunché di questo assoluto e del guru stesso che lo incarna effettivamente. Quindi questa è la tesi che poi riprenderò alla fine di questa breve comunicazione. In relazione ai linguaggi, ecco, diciamo subito, nel caso del Baba di Shirdi, noi abbiamo due livelli, tra virgolette, di comunicazione. Uno decisamente non verbale e uno verbale. Vorrei insistere sull'elemento non verbale perché questa figura del Baba di Shirdi, che è diventata molto popolare solo alla fine dell'Ottocento, i primi anni del Novecento, per decenni è sostanzialmente rimasto in questo villaggio come una figura, diremmo così, molto isolata di sufi o di fakir, sostanzialmente non parlando mai o parlando pochissimo. Cioè la dimensione del silenzio, in altri termini, è costitutiva della sua esperienza e anche della sua, per così dire, formazione per anni e anni. Nel senso che lui abitò per molti, molti anni in una diroccata masjid, in una moschea diroccata del villaggio, sostanzialmente nell'isolamento, nella contemplazione. Le poche parole che mormorava erano tipiche della mistica sufi, infatti continuamente rammemorava uno dei bei 99 nomi della tradizione islamica, in particolare questo Allah Malik, che significa Allah, Dio è il sovrano, è il re. E lo faceva incessantemente, soprattutto durante le sue veglie notturne, ma anche durante il giorno, contemplando un fuoco che era sempre tenuto perpetuamente acceso all'interno della masjid. E quindi poche parole, prolungati silenzi. Questo ripeto per anni, al punto tale che seppure si raccolse intorno a lui una prima cerchia, diremmo così, di diciamo, persone che lo seguivano o che erano attratte da lui, in realtà moltissimi nel villaggio lo consideravano semplicemente un folle. Infatti era chiamato Pagala, che significa pazzo. Era considerato un eccentrico, una figura strana. Non solo per questo, ma anche per i suoi comportamenti, cioè non solo per il fatto che parlasse poco, o punto, ma per il fatto che compiva gesti stravaganti, azioni sostanzialmente incomprensibili. Per esempio, disegnare come nell'aria con le mani. Oppure compiere delle gestualità apparentemente rituali, di cui però lui non spiegava il significato e sembravano appunto insensate, ovvero fare dei gesti con le mani, con il corpo, che in apparenza risultavano del tutto incongrui o incomprensibili. Un'idea che vorrei, come dire, che si facesse strada, perché è fondamentale, è la seguente. Da dove deriva poi la fama di questo personaggio? La fama di questo personaggio deriva non tanto dalla sua, come dire, mistica o dai suoi comportamenti stravaganti, anzi per i quali appunto molti all'inizio lo consideravano semplicemente un folle, ma dagli atti di potenza, dai segni che egli avrebbe compiuto. C'è un repertorio amplissimo, cioè, di atti di potenza, di miracoli, di chamatkara, di siddhi che gli sono attribuiti. Questo da, diremmo così, i repertori agiografici essenzialmente, ma anche da testimonianze dialistiche che soprattutto a partire dai primi del Novecento sono state raccolte. E quindi deve essere chiaro come evidentemente l'idea che i suoi silenzi, l'idea che i suoi gesti, e poi vedremo anche l'idea che le sue parole fossero gravide di segno, di senso, gli derivano fondamentalmente da questa prospettiva, cioè a dire di essere reputato, quello che si direbbe in sanscrito, in India, un Sarvajna, cioè un onnisciente, e appunto un operatore di straordinari prodigi e di straordinarie capacità. Quindi questo deve essere immediatamente chiaro, stiamo parlando di una figura che è assurda, diremmo così, agli avori degli altari, per cui anche oggi è popolarissimo in India, anzitutto per questa sua presunta caratteristica, questa sua presunta capacità, che è declinata in tutti i tipi possibili e immaginabili se voi guardate i repertori agiografici. Non c'è dubbio poi che bisogna sottolineare anche la carismaticità della persona, nel senso che la presenza stessa del Baba di Shirdi, soprattutto a partire, diremmo, dagli anni 80-90 dell'Ottocento, si afferma sempre di più come una esperienza del sacro per i tantissimi che sempre di più cominciarono poi a arrivare nel villaggio per curiosità o mossi anche dall'interesse per cercare ad esempio guarigione, per cercare di avere prove, per cercare di avere delle benedizioni, una baraka dal piro, dal santo che si riteneva appunto abitasse lì. E quindi con l'andare del tempo questa sua fama si espanse e naturalmente in questo circolo di diremmo così, di cooptazione di interessati, di devoti, di seguaci, di semplici curiosi, la sua popolarità si estese sempre di più. Per quanto riguarda il momento verbale, in realtà noi abbiamo pochissime testimonianze sul Baba di Shirdi, perché, ripeto, per molti, molti anni visse in solitudine, in una sorta di appartato isolamento, ed è soltanto, diciamo, dal 1908-1910 che noi abbiamo testimonianze di suoi, tra virgolette, insegnamenti in relazione anche a questo assoluto. Per cui, diciamo, questo riguarda essenzialmente soprattutto gli ultimi 10 anni della sua vita. Perché prima questo insegnamento, diremmo così, non ci è particolarmente testimoniato. Di fatto non tenne mai discorsi, non abbiamo alcun discorso pubblico del Baba di Shirdi, mai. Mantenne sempre una connotazione, una caratteristica, diremmo così, molto riservata. Parlava solo con le persone che andavano a trovarlo occasionalmente, ovvero conversava con loro, e nella migliore delle ipotesi, negli ultimi 10 anni appunto della sua vita, raccontò delle storie, raccontò delle brevi parabole o delle brevi allegorie, che però non si peritava di spiegare. Molto, molto spesso infatti raccontava delle brevi storie, spesso riferite a se stesso o alle sue vite precedenti, molto spesso parlava di sé come vissuto in vite anteriori e raccontava
queste brevi storie allegoriche, senza però peritarsi di spiegarle, a volte invitando chi le ascoltava a farsene spiegare da qualcun altro, magari demandava la spiegazione a qualche suo discepolo più stretto o a qualche abitante del villaggio. Raramente, ripeto, lo faceva lui di suo, e spesso erano storie assolutamente incomprensibili, che in qualche modo assomiglierebbero a dei koan, diremmo così, se mi si passa questa comparazione, nel senso che erano delle affermazioni o dei racconti apparentemente totalmente illogici o irrazionali. Per esempio, abbiamo questo, vi cito questo breve ricordo. Disse il Baba di Shirdi: una volta scambiai la parte inferiore del mio corpo con quella di un pappagallo, e dopo un anno di questa esperienza scoprì che si trattava di una perdita assai grave. Persi circa 100.000 rupie, quasi a evocare, chissà, un suo trascorso di qualche vita anteriore, di chissà che cosa, ma che evidentemente non si configura come intelligibile, almeno in prima battuta. Viene da dire che però la gente che andava a trovarlo non ambiva in primis ad ascoltare una parola sull'assoluto, ma ambiva in primo luogo ad avere un incontro con quell'assoluto che era lui stesso, così era creduto. È quello che si dice in India, avere il darshana dell'uomo santo, cioè avere questa esperienza di incontrarlo nel senso di vederlo e soprattutto di essere visti da lui. In questo senso la visione ha una grande importanza nel comunicare l'esperienza, diremmo, dell'assoluto, ovvero della divinità, in India, nel senso che l'essere visti e il vedere è considerato davvero il fondamento. La prima cosa è l'obiettivo di ogni pellegrinaggio, il darshana. E molti degli anziani vegliardi che ancora tanti anni fa, nel 1985, ebbi l'avventura di intervistare, che si ricordavano del Baba di Shirdi quando era ancora vivo e appunto me ne raccontavano un po' le caratteristiche della figura di loro che erano dei giovinetti, mi dicevano appunto che l'esperienza dal loro punto di vista era quella di essere appunto la presenza di una figura di straordinario carisma, di straordinaria santità che li conosceva intimamente, semplicemente per accettare il suo sguardo su di loro e loro gettare il proprio su di lui. Quindi questo elemento del darshana nel silenzio è davvero importantissimo. È difficile esagerarne l'importanza, sia per la mentalità del devoto, del bhakta, ma anche nella prospettiva stessa dell'autocomprensione del guru in questo senso. Poi naturalmente c'è lo sparshana, che è il tocco a cui ugualmente ambiscono i devoti, cioè la possibilità di avere un contatto fisico con la figura del maestro, tipicamente toccandone i piedi, che sono considerati il reservoir della sua shakti, della sua potenza. E poi per ultimo c'è anche il sambhashana, che è appunto la possibilità di parlargli, di confidargli le proprie pene, di avere in cambio da lui una benedizione. E allora in questi casi il Baba al massimo assentiva con lo sguardo, oppure dava una benedizione molto sui generis, ma che però era considerata efficacissima, che diceva così: Allah acchakariga, semplicemente tre parole, quindi Allah farà bene, per chi fa hindi, Allah acchakariga, il futuro di Carla, ovvero rifiutava di dare la baraka, la benedizione, e quindi la sua, tra virgolette, kripa, la sua grazia. Ma appunto in questo sambhashana erano rari i momenti in cui lui discettasse, desse degli insegnamenti, se non appunto brevi storie che avevano un valore tipicamente simbolico. Allora ve ne leggo qualcuna, che sono tra l'altro appunto brevissime, che hanno appunto il sapore dell'allegoria o anche della parabola. Ad esempio questa: un uomo aveva un cavallo bellissimo e nonostante tutti i suoi sforzi, il cavallo non voleva saperne di stare aggiogato in coppia. Un vidvan, cioè un maestro, suggerì che si sarebbe dovuto riportarlo lì da dove era stato prelevato, al suo luogo di origine. Ciò fu fatto, e allora divenne controllabile e utile. E naturalmente c'è tutta la possibilità di interpretare un breve detto di questo tipo, identificando questi vari personaggi, chi sia il cavallo, chi sia il maestro, quale sia questa origine a cui bisogna ricordarlo, che naturalmente i discepoli e i vari, diremmo così, rappresentanti poi di questa tradizione del Baba di Shirdi si sono peritati di offrire. Per esempio, una in chiave non dualistica che vi propongo è la seguente. Il cavallo può essere inteso quale allegoria dell'uomo libero, che è ancora innocente. Tuttavia, l'uomo ordinario lo vuole porre in schiavitù, ovvero lo vuole assimilare alla sfera mondana, della dualità, dell'illusione. Il Vidvan è ipostasi del saggio, e allora egli suggerisce che l'anima individuale, il Jiva, cioè il cavallo, sia ricondotto all'uno, alla sua fonte, ovvero a Dio, se volete, il luogo d'origine, che è appunto privo di un referente preciso. E questa possibilità allora di ricondurlo alla sua fonte gli consente di attingere la pace e uscire dalla sua condizione di, diremmo così, indisciplina o nervosismo o appunto di non essere aggiogato. Il cavallo naturalmente è emblema anche dei sensi che sono briglia sciolte e quindi necessitano di un vidvan, di una guida che li possa aggiogare, disciplinare e quindi ricondurre alla loro fonte. Ve ne leggo un'altra che è forse più interessante, brevissima anche questa. Racconta il Baba di Shirdi: una volta venne qui un mercante, in sua presenza un quadrupede defecò 9 palle di escrementi. Il mercante, ansioso di raggiungere il suo scopo, stese il suo panno sotto la coda dell'animale, raccolse tutte e 9 le palle di escrementi e se le portò via con sé. E così ottenne la concentrazione della mente. Qui è difficile capire di cosa stia parlando, se non che questo simbolismo numerico del 9, a cui lui molto spesso ricorreva, era emblematico delle 9 caratteristiche o tipologie dell'amore per Dio, cioè della devozione, della bhakti. Qui le 9 palle di escrementi, infatti, si riferiscono sicuramente a queste 9, a partire da Shravana, all'ascolto, per terminare con l'Atmanivedana, cioè l'abbandono in Dio, che appunto il mercante deve avidamente raccogliere perché costituiscono l'unico viatico per appunto l'esperienza dell'assoluto e deve essere capace quindi di accorgersene, di raccoglierle e di farle proprie. Questo è un tema che ricorre spesso nel suo, tra virgolette, insegnamento, che era molto eccentrico. Vi do un dato, per esempio, che sembrerebbe fare a pugni con la santità. Intorno al 1909-10, quindi sempre verso gli ultimi anni, il Baba di Shirdi cominciò a chiedere dakshina, cioè cominciò a chiedere denaro alla gente che andava a trovarlo. Non a tutti, ma diciamo in modo selettivo. Probabilmente questo è da mettere in contesto, in rapporto al fatto che accettò che gli venisse tributato un culto e gli resistette per molti anni che gli venisse tributato un culto. Poi però la maggioranza hindu praticamente lo, non dico che lo costrinse, ma sostanzialmente gli faceva sempre più pressione perché lui accettasse che gli venisse reso un culto e quindi alla fine cedette. E quindi iniziò a esserci una vera e propria accusa nei suoi confronti, soprattutto, ripeto, negli ultimi anni, a partire dal 1908. E probabilmente a motivo di questo cominciò a chiedere un salario sacrificale, quella che si chiama in sanscrito la dakshina, che però naturalmente non teneva per sé, ovvero lui raccoglieva tutti questi denari, quasi sempre delle monetine, che chiedeva a varie persone, e poi li redistribuiva la sera. la sera ridistribuiva questi soldi che lui raccoglieva tra i poveri del villaggio, tra la gente che lui reputava averne bisogno, e quindi ridistribuiva quello che durante il giorno riceveva. Ma anche questo elemento dell'uomo, tra virgolette, santo, che chiede denaro e, come dire, tocca anche il denaro, in prospettiva hindu soprattutto, ma anche sufica, è abbastanza, come dire, inusuale. E qui c'era sempre un simbolismo numerico che lui riferiva al numero dei soldi, delle rupie o delle ana che chiedeva o che poi ridistribuiva. Per esempio, tipicamente l'uno stava per il Jiva o per l'assoluto, il Brahman, o per Allah. Il due stava sempre per la coppia fondamentale, che lui invitava sempre a seguire, Nishtha e Savuri, cioè la fede, fiducia, Nishtha, e la paziente sopportazione, Savuri. Il quattro stava per il complesso psichico, il sei stava per i vizi, che sono, secondo la tradizione indiana, il numero di sei, e il nove appunto era tipicamente l'emblema delle nove membra o caratteristiche dell'amore per la divinità, quella che si chiama la Bhakti in India. Potrei raccontarvi molte altre di queste brevi storie, queste brevi parabole anche o allegorie, ma questo semplicemente per darvi un assaggio del fatto che, ripeto, parlasse molto di Rado, che eventualmente raccontava queste brevi storie, ma soprattutto interloquiva con le persone che gli venivano evidentemente a implorare delle grazie, tipicamente a chiedergli delle cose molto materiali, e lui eventualmente si intratteneva con loro e rispondeva alle loro richieste. Mai tenne appunto dei discorsi pubblici, mai degli insegnamenti come noi penseremmo appunto un insegnamento teorico sull'assoluto, sulla pratica religiosa. Praticamente questo non accadde mai. Però ecco, vorrei portare la vostra attenzione su un episodio che si verificò anche questo verso la fine dei suoi giorni, probabilmente intorno al 1910-12. Molti hindu andavano a trovarlo e con il passare degli anni, soprattutto dopo il 1910, anche hindu istruiti, certo andavano anche molti musulmani a trovarlo, ma erano essenzialmente una minoranza. E tra gli hindu istruiti erano anche molti brahmani che conoscevano bene il sanscrito, che conoscevano molto bene tutta una serie di testi della tradizione del Vedanta, cioè della metafisica indiana, e che spesso chiedevano a lui consiglio anche su questi testi. Orbene, tutti pensavano che il Baba Nishirdi nulla sapesse di questi testi e tantomeno del sanscrito, ma al tempo stesso, siccome aveva fama di essere un onnisciente, un sarvajña, comunque le persone andavano da lui anche ipotizzando che potesse aiutarli su questi fronti. In effetti noi abbiamo delle testimonianze raccolte da più parti in cui si narra di un aiuto che il Baba Nishirdi avrebbe dato, per esempio nel confezionare dei commenti, dei Bhasha ad alcune Upanishad, in particolare alla Isha, a un testo di Gyandev, una grande figura di poeta santo del Maharashtra, la metà Nubhava, e anche sulla Bhagavad Gita, che è un testo importantissimo anche in Maharashtra, che ha tutta una tradizione molto molto rilevante di lettura, di commento, a partire dallo stesso Gyandev naturalmente, che compone in Marathi il commento alla Gita più importante che ci sia rimasto a tutt'oggi, la Gyaneshwari. Ecco, abbiamo delle testimonianze in cui un devoto colto del Baba Nishirdi va a trovarlo intorno al 1910-1912, costui si chiamava Chandorkar, Nana Saheb Chandorkar, e che di fronte al Baba Nishirdi, durante, diciamo così, una pausa dai darbar, dagli incontri con le persone che erano tipicamente due volte al giorno, il momento del darsha, del darbar, e che comunque, come dire, era presente nella masjid, e evidentemente perché il Baba Nishirdi gli aveva dato il permesso di rimanere, e inizia a a declamare la dita, a recitare la dita come uso costume tra molti Hindu a bassa voce, e a un certo punto abbiamo questo racconto nella geografia principale che si chiama lo Shri Sai Satcharita. Il Baba di Shirdi gli chiede: che cosa stai recitando? E Chandorka gli risponde: beh, sto recitando un verso della Bhagavad Gita. E il Baba di Shirdi allora gli chiede: recitalo a voce alta. Ed è il testo che vi ho lasciato, che vi ho distribuito poc'anzi. Vediamo se lo trovo anch'io. Che è questo: Tadviti pranipatena pariprajnena sevaya upadekshanti te jnana yalinas tattva darshina. E il Baba di Shirdi chiede di spiegare, chiede a Chandorka di spiegare termine per termine quale sia il significato. E questo prende abbastanza, come dire, in contropiede Chandorka, che non si aspettava che il Baba di Shirdi lo interrogasse come farebbe un pandit brahmano o un maestro di Vedanta. E Chandorka gli dà, come dire, la sua traduzione, la sua spiegazione anche grammaticale. E la cosa curiosa che ci viene raccontata in questo testo, in questo capitolo dello Shri Sai Satcharita, è che il Baba di Shirdi propone di questo verso una lettura completamente inedita, totalmente inedita, perché, vedete, gli ho messo al fianco destro la traduzione di questo verso tipica, ossia, versetto per versetto, dice così: questo sappi, Tadviti, se umilmente ti prostrerai davanti a loro, che è pranipatena, se li interrogherai, pranipajnena, se li servirai, sevaya, ti insegneranno, upadekshanti, la conoscenza, jnana, i sapienti, jnaninas, che vedono la verità, tattva darshina. E il Baba di Shirdi non è affatto d'accordo con questa traduzione. E dice a Chandorka, che è esterrefatto, che questa traduzione è assolutamente sbagliata, perché non bisogna leggere jnana, dice, ma bisogna leggere agyana, cioè a dire che i sapienti ti insegneranno il contrario della conoscenza, cioè l'ignoranza, non la conoscenza. Questo è abbastanza strabiliante, perché dovete pensare che in tutta, diremmo così, la tradizione commentariale sanscrita, questo verso di Bhagavad Gita 4.34 non fa nessun problema, nel senso non c'è nessuna variante a questo verso, almeno dall'edizione critica della Bhandarkar Oriental Research Institute, che proponga di leggere agyana, cioè ignoranza, in luogo di jnana, conoscenza. Né c'è alcun commento che a me sia noto, e ne ho consultati parecchi, in cui si dia questo tipo di interpretazione, che è rovesciata, opposta. E infatti anche Chandorka rimase sbalordito da questa lettura. Peraltro il Baba di Shirdi dette anche, come dire, dimostrazione di conoscere il sanscrito, perché chi fa sanscrito eventualmente qui in sala potrà apprezzare il fatto che te jnanam o te agyanam sono, come dire, letture entrambe lecite, nel senso che la metrica del verso è comunque rispettata. Per chi fa sanscrito, ho fatto questo inciso, si tratta di un sandhi intervocalico tra la E di te e l'iniziale a breve di agyana. Il sandhi di E e di A dà sempre solo E. Quindi non c'è alcun incremento dal punto di vista sillabico, ma si rispetta la metrica. È solo che aggiungiamo questo avagrafa, che è il segno di elisione di a breve, ma dal punto di vista metrico effettivamente si può lasciare esattamente tutto così com'è e capovolgere il senso. Cioè dire che appunto i sapienti ti insegneranno non la conoscenza, bensì l'ignoranza. Ora, questo è un elemento di grande interesse, secondo me, che riflette dal punto di vista hindu certamente una conoscenza dell'orizzonte della metafisica del Vedanta da parte del Baba di Shirdi, che probabilmente la maggior parte dei vilici non sospettava, e anche dei suoi devoti non sospettavano. perché c'è tutta una tradizione nel Vedanta metafisico che postula appunto come non vi sia possibilità di conoscere attraverso la mente e il linguaggio. La mente e il linguaggio, e questo tra l'altro viene citato dallo stesso Baba di Shirdi nel racconto di commento appunto a questo verso, la mente e il linguaggio non possono mai giungere a denotare, a nominare o a dire qualche cosa appunto su quello che viene considerato una categoria limite, l'esperienza ultima, il Brahma, e cita infatti alcune Upanishad, e c'è tutta una tradizione del Vedanta che lo fa con straordinario rigore. Io ad esempio penso che lui possa aver avuto presente in relazione a questa sua interpretazione di questo passo della Bhagavad Gita un testo come l'Atma Bodha, un testo che è attribuito a Shankara ma probabilmente non è suo, dove questo gioco tra ignoranza, che in realtà, tra conoscenza che in realtà è ignoranza, è molto sottolineato. Però, indipendentemente da quello che possa essere, indubbiamente questa è una connotazione dal punto di vista metafisico di grande interesse. E probabilmente abbiamo qualcosa di analogo anche nella tradizione sufica a cui faceva riferimento il Baba di Shirdi. Non dimentichiamo che quando gli venne chiesto a che religione appartenesse, il Baba di Shirdi rispose Kabir, cioè riferendo la sua appartenenza, non capite, a una religione, tra virgolette, ma una persona, e questa persona, essendo l'emblema della, diremo così, mistica integrativa musulmana e hindu, che non è riconducibile a nessun dualismo, ma appunto è assolutamente integrativa, che ne rappresenta un po' il modello. Tant'è vero che questo riferimento a Kabir appare assolutamente importante per capire, diremo così, la prospettiva anche mistica di sintesi del Baba di Shirdi in età moderna. Cosa significa però questa cosa? Che appunto i sapienti ti insegneranno l'ignoranza. Significa appunto, come si diceva poc'anzi, che il linguaggio, molto semplicemente, non può dire nulla in relazione all'esperienza di Dio o del Brahma, è appunto oltre il dominio della mente e del linguaggio. Non di meno però, in questa esegesi molto raffinata che viene attribuita al Baba di Shirdi dalla geografia di riferimento, non di meno però egli dice come un chiodo ne scaccia un altro, così è attraverso questa ignoranza che è possibile scacciare l'ignoranza ordinaria. Cioè, qui il Baba di Shirdi fa un discorso tipicamente vedantico in cui, come dire, l'ignoranza è di due livelli, o di due tipi. C'è anche un'ignoranza virtuosa, per così dire. Ovvero un'ignoranza, ovvero una parola, una lingua, che può scardinare l'orizzonte, diremo così, dell'ignoranza metafisica, ovvero dell'ignoranza avidya o adhyana, sostanzialmente usando le sue stesse armi. Quindi come un chiodo, dice proprio, ne scaccia un altro, così è possibile attraverso avidya scacciare l'avidya. D'altra parte solo quello abbiamo, solo avidya abbiamo, solo nescienza, solo ignoranza. E allora Chandorka gli chiede, ma come si fa allora, non solo a sostenere questo, ma a dire che come un chiodo ne scaccia un'altra, l'ignoranza scaccerebbe l'altra ignoranza di fondo, e quindi ci darebbe, come dire, un aperçu, una sorta di ingresso, di intuizione, una nubava alla realtà dell'assoluto, del Brahma. E il Baba di Shirdi, e qui ritorno al punto di partenza, a cui eravamo partiti appunto con la tesi a cui avevo fatto riferimento, gli dice che la risposta è nella prima parte del verso. Cioè a dire, questa ignoranza che libera, questa ignoranza salvifica, questa ignoranza che scalza l'ignoranza non è un'idea, non è una parola, non è un concetto, ma è un fare, è un vivere. E infatti lo rimando a rileggere la prima parte del verso, dove c'è scritto: sappi questo, se umilmente ti prosternerai davanti a loro, se li servirai e li interrogherai. Cioè rimanda Chandorka all'esperienza della Bhakti e del servizio, della Seva, come costitutive della possibilità per l'uomo di accedere all'esperienza di Dio. Quindi non lo rimanda a una teoria, non lo rimanda a una proposizione, anzi gli dice: ogni forma di parola, di comunicazione, di proposizione è necessariamente avviare ignoranza, ma lo rimanda a un'esperienza di consacrazione della propria vita, anzitutto al servizio e appunto alla bhakti, come si dice qui, prani patena, e qua fa tutta un'esegesi sul pra, ad esempio, che è di grande interesse. Perché dice prani patena e non dice semplicemente di patena, che vuol dire la stessa cosa? No, dice prani patena perché significa che questa dedizione deve essere assoluta, che questo servizio deve essere tan man dan, come diceva, anima e corpo. Cioè a dire, rinvia l'esperienza dell'assoluto e quindi anche i suoi linguaggi a una prassi, a una modalità esistenziale che si configura giusto appunto come servizio reso al guru, servizio reso al maestro. È lì che vive l'esperienza dell'assoluto e che solo si può dare, secondo il Baba di Shirdi. E questo lo trovo di grande interesse perché raccorda la mistica integrativa del Baba di Shirdi, anche una grande tradizione del Maharashtra, che è quella del Datta Sampradaya, che si configura appunto come il riconoscimento del Guru come maestro divino. In India il Guru è sempre maestro divino, ma lo è in modo particolare in questo tipo di ambienti, in questo tipo di tradizioni. E per concludere allora, visto che il mio tempo sta scadendo, vorrei leggervi proprio una testimonianza autobiografica, almeno così viene riportata dalla fonte geografica, lo Sri Sai Satcharita di riferimento, in cui appunto il Baba di Shirdi stesso rievoca l'incontro con il suo proprio maestro, che non sappiamo chi sia stato, perché non ne parlò mai nei termini di nome e cognome o dandoci delle indicazioni, ma ci parla del suo incontro con lui e di come questo sia stato trasformativo e che proprio questo stare con lui abbia determinato l'esperienza di Dio nella sua vita. Non quindi una teologia, ma un'esperienza di consacrazione al maestro e di servizio. E quindi anche con questo poi mi taccio. Aspettate che la trovo. Ecco, cito appunto dalla geografia di riferimento il Baba stesso che parla in questo caso nei rari momenti in cui parlava anche di sé, almeno così si suppone, dove dice: allora apparve il guru e quindi mi condusse a un pozzo e mi legò le gambe con una corda e mi appese a testa in giù su di un albero che stava lì accanto. E così la mia testa era sospesa a circa un metro dall'acqua, e così che non la potevo raggiungere. Il mio guru mi lasciò lì e se ne andò non so dove. Tornò poi solo 4 o 5 ore più tardi e mi chiese come stavo. Gli risposi che avevo passato tutto quel tempo in uno stato di grande gioia. Egli fu molto contento di questa risposta. Mi abbracciò passando la sua mano sopra la mia testa e il mio corpo. Mi parlò con grande affetto e mi fece suo discepolo, al che io dimenticai totalmente mia madre e mio padre e tutti i miei desideri. Molti hanno pensato che questo testo sia allegorico, simbolico, un po' come le brevi storielle, le brevi parabole o allegorie che vi ho letto poc'anzi. ma in realtà c'è proprio una pratica della mistica Sufi in cui il maestro lega il discepolo a testa in giù e lo lascia sospeso, e si tratta proprio di una pratica nota non tanto sopportazione di quello stato, di quella condizione innaturale, ma è riferito soprattutto alla pratica della rammemorazione del nome di Dio e alla visualizzazione dell'immagine del Maestro. Quindi ha un connotato mistico fortissimo. Quindi con tutta probabilità qui si sta appunto rievocando una paideia, una sorta di educazione tra Pir e Murshid, tra maestro e discepolo, che effettivamente il Baba Nishirdi sperimentò con questo suo ignoto Pir o Guru. E poi conclude così: amavo poterlo contemplare. Qui parla del suo rapporto, diremmo così, diretto con il suo maestro. Non avevo occhi che per lui. Non volevo più tornare indietro. Dimenticai ogni cosa, eccetto il maestro. Tutta la mia vita era oramai concentrata su questa visione, e la mia visione era tutta incentrata su di lui. Egli era l'oggetto continuo della mia contemplazione. Vedevo soltanto lui ovunque. In silenzio mi prosternai a terra. Che di nuovo, ripeto, e qui chiudo davvero, riporta il discorso, diremmo così, mistico del Baba Nishirdi dalle aree, dalle rarefazioni della teologia o dei testi della tradizione del Vedanta o del Sufismo, che pure evidentemente lui conosceva, perché dimostra anche, ripeto, in questa esegesi di Bhagavad Gita 4.34 di non essere affatto digiuno di queste cose, ma di conoscere intimamente, ma le riporta a una prospettiva, diremmo così, molto diretta, molto legata all'esperienza, che si configura come un'esperienza di amore per il maestro, di totale, incondizionata dedizione al maestro. In qualche modo, ecco, l'insegnamento che il Baba Nishirdi qui vuole dare è che è soltanto attraverso questa dedizione incondizionata, questo abbandono, questa sharanagati, o se volete questo tawakkul, per usare il termine tecnico della mistica sufica, che l'uomo può aprirsi all'esperienza di quello che chiamiamo incondizionato, Allah, o se volete il Brahman della metafisica del Vedanta. Beh, io mi tacerei e vi ringrazio per la vostra attenzione.
Grazie Antonio per averci guidato in questo viaggio così emozionante e per certi versi all'inizio così spaesante, ma che poi abbiamo visto con quanta forza venisse poi a toccare dei punti decisivi. Grazie davvero. In teoria era prevista la possibilità di un breve dialogo dopo ogni relazione, siamo un po' stretti coi tempi. Se c'è proprio una brevissima domanda, altrimenti se riusciamo magari alla fine facciamo una conversazione, facciamo alla fine, raccogliamo insieme.